Prova, prova. buonasera. Rinaldi Alessio, Zanotti Mauro, Camplani Livio, Ghitti Marco, Ciocchi Alida, Zucchi Alessandro, Tolotti Fabio, Bontempi Enrica, Moretti Emanuele, Tosoni Emilio, Cristini Gabriele, Pezzotti Igor, Guerini Lucia. Presenti tutti. All'ordine del giorno, comunicazione avvenuta a deposito verbali delibere adottate nelle sedute precedenti, nomina revisore dei conti, approvazione convenzione con la Dolomite Franchi S.P.A., approvazione convenzione attuativa fra i comuni di Zone Maronne, San Marasino, Sulzano, Montisola, Monticelli Brusati e la comunità montana del Sebino Bresciano per l'esercizio in forma associata dei servizi sociali mediante delega alla comunità montana del Sebino Bresciano. Modifiche al regolamento per l'affittanza dei capanni di caccia fissi. Presa d'atto dell'entrata in vigore del nuovo indicatore della situazione economica equivalente, ISEE, e definizione del regime transitorio di applicazione. Mozione a sostegno del Comune di Tavernola Bergamasca per impedire l'avvio di sperimentazione per l'utilizzo di CDR pneumatici quali combustibili nel processo di produzione del cemento. Mozione a sostegno del referendum consultivo per la Regione Lombardia a statuto speciale. Mozione a sostegno dello Spiedo Bresciano.
Buonasera a tutti. Scusate il ritardo, ma avevo sbagliato le chiavi e avevo dei documenti in stanza da prendere. Primo punto all'ordine del giorno, comunicazioni alle venute deposito e verbali delle deliberazioni adottate nelle sedute precedenti. Se qualcuno ha qualcosa da dire oppure...
Volevo domandare all'assessore alla pubblica istruzione in ordine alla delibera 43, quella modifica al regolamento per l'assegnazione delle borse di studio, nell'allegato per quanto riguarda i laureandi viene ribadito il contenuto sul quale avevo già espresso parere contrario, ovvero che si assegnino le borse di studio agli studenti che abbiano maronesi e non maronesi che abbiano ridato la tesi di laurea su Marone. Quindi due borse di studio su tre che vengono istituite avrebbero questa clausola. Chiedo se in ordine a questo argomento è stato valutato eventualmente di apportare delle modifiche alla prossima approvazione di tale regolamento. Grazie.
Ok, per ora no, il prossimo piano di diritto allo studio valuteremo come verranno avanti le cose. In questo momento ci stiamo adoperando ci siamo collegati con tre università, l'Università di Edo, l'Università di Brescia, due dipartimenti per portare avanti le iniziative che abbiamo previsto. Ribadisco che queste borse di studio vanno a finanziare tutta una serie di progettazione che vanno nella direzione di riqualificare il territorio di Marone sotto i vari aspetti che avevamo previsto per quello che riguarda il territorio di Marone. Se non ci saranno le condizioni, nel prossimo piano di diritto allo studio, insieme alla Commissione, valuteremo come rivederlo eventualmente.
Bene, se non ci sono altre osservazioni... Andiamo alla votazione, chi è favorevole alzi la mano. Presa d'atto, ok, quindi passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, la nomina del revisore dei conti. Come ben sapete da qualche anno la nomina del revisore dei conti avviene tramite il sorteggio in prefettura, quindi parto dalla comunicazione che appunto è stata fatta dalla prefettura il 12, più che la comunicazione, l'avvenuto sorteggio in prefettura alla presenza del sindaco e del delegato del prefetto, che è stata fatta il 12 gennaio 2015, che aveva previsto sostanzialmente tre soggetti sorteggiati in ordine cronologico. La prima era la signora Cavallotti Laura Fiorina, poi il secondo Quinto Ernesto e la terza Baggini Emilia. Per quanto riguarda il regolamento prevede che ovviamente la prima ad essere interpellata deve essere quella che ho nominato per prima, poi la seconda, poi il terzo. In base alla rinuncia della signora Cavallotti, che appunto ha lasciato a protocollo del 28 gennaio la rinuncia, si è ovviamente proceduto a chiedere al signor Quinto Ernesto, che è stato quindi designato, e quindi adesso vado a dare lettura perché stasera dobbiamo appunto deliberare e quindi votare e quindi va votato. Quindi. Premesso che con decreto ministeriale del Ministero degli Interni è stato istituito l'elenco del revisore dei conti degli enti locali dai quali si estrae sorte il revisore dei conti, che l'attuale revisore dei conti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 38 del 2011, era stato incaricato per il periodo dal 30/11/2011 al 29/11/2014, che con nota del 27/9/2011 è stato richiesto alla Prefettura di Brescia di procedere all'estrazione del nominativo del nuovo revisore dei conti, che la Prefettura ha proceduto in data 12/1/2015 all'estrazione alla suddetta, comunicando i nominativi dei tre soggetti estratti, come dicevo prima, che si è proceduto a fare richiesta di disponibilità ad accettare l'incarico al primo nominativo estratto, la quale è rinunciato, come dicevo, che pertanto si è proceduto a fare analoga richiesta al secondo nominativo estratto, il dottor Ernesto Quinto, il quale ha comunicato la propria disponibilità ad accettare l'incarico. Quindi, saltando agli altri punti, delibera di nominare revisore unico dei conti il dottor Ernesto Quinto con studio in Cremona. Via Felice Cavallotti, con decorrenza dal 17/3/2015 al 16/3/2018. E mi diceva il segretario che va eletto. Quindi è Ernesto Quinto. Ernesto Quinto. Purtroppo la procedura è questa. Anche il sindaco. Purtroppo è così. Infatti, come vi dicevo, il 12 gennaio mi sono presentato in prefettura e è avvenuto il sorteggio. Avviene appunto con la mia presenza, con la presenza dell'incaricato da parte del prefetto, che era il viceprefetto vicario Salvatore Pasquariello. Tramite computer è uscito questi tre nomi, quindi si procede così e quindi bisogna nominare dei scrutatori, quanti? Due? Moretti e qualcuno, se Lucia se vuole.
Segretario, siamo tutti grandi, apro quel biglietto.
Allora, Ernesto Quinto, ci sono tutti.
Quindi ci sono tutti all'unanimità. Esatto, viene nominato Ernesto Quinto. Bisogna anche alzare la mano, quindi... No, non abbiamo ancora conosciuto. Quindi,
e poi l'immediata eseguibilità.
Cioè si sono sentiti per telefono con la Carla. Esatto. non è ancora comunque passato in comune. Immediata eseguibilità, quindi come prima. Ok, quindi.
Grazie.
Purtroppo la procedura è così. Secondo punto all'ordine del giorno, l'approvazione della convenzione con la Dolomite Franchi S.P.A. La precedente convenzione era scaduta a fine anno, ce l'ho qui la precedente, e quindi bisognava andare a predisporre la nuova convenzione, che è frutto soprattutto del colloqui intercorsi insieme alla Dolomite, ma diciamo partendo da una loro, ovviamente una loro proposta. Quindi in questi mesi ci siamo trovati insieme al amministratore delegato della Dolomite, il dottor Camossi, e insieme a Livio, quindi l'assessore al bilancio, abbiamo, insieme ovviamente come dicevo prima alla Dolomite, abbiamo portato in consiglio questa convenzione. Premesso che la Dolomite Franchi gestisce nel territorio del comune di Marone un ciclo produttivo di industria e commercio della Dolomite. La stessa commercializza, media considerata sugli ultimi 5 anni, circa 120.000 tonnellate all'anno di beni, quali mattoni, masse e masse speciali, che vengono trasportati per mezzo di automezzi pensati, i quali provvedono a prelevarlo presso lo stabilimento di Dolomite Franchi, sito nel centro di Marone. Il transito dei precedenti automezzi per circa 6.000 viaggi all'anno, tanto più in un contesto ristretto e non su ampia area industriale, è tale da incrementare, rispetto alle normali necessità del traffico ordinario, per il comune di Marone le esigenze di interventi manutentivi sia ordinari che straordinari sui beni demaniali comunali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la rete viaria comunale, sottoservizi, eccetera, al fine di garantire la sicurezza delle strade e una corretta viabilità. Al fine quindi di evitare richieste di indennità o rimborsi e comunque di prevenire qualsiasi disagio alla collettività, nell'ottica di mantenere una serena collaborazione tra l'azienda, l'ente e gli abitanti del comune, Dolomite Franchi ha manifestato la disponibilità di concordare un contributo annuo per le predette spese di manutenzione, proporzionandolo all'effettivo maggior utilizzo dei beni comunali, anche se non corrispondente a un'effettiva e preliminarmente accertata sussistenza di esigenze di interventi. Essendo quella appena citata le sole ragioni poste alla base della presente convenzione, la previsione e l'erogazione di tale contributo non costituisce, né per il passato né per il futuro, da parte di Dolomite Franchi S.P.A., riconoscimento di responsabilità alcuna e o danni, né assunzione alcuna di obblighi ulteriori e diversi da quelli direttamente derivanti dal precedente accordo. Vista la proposta di convenzione predisposta di concerto con la Dolomite Franchi, dalla quale risulta che la ditta si impegna a versare al Comune di Marone a titolo di contributo per le spese di manutenzione di beni demaniali comunali una somma determinata annualmente secondo precise modalità. Ricordato che tale convenzione ha validità di anni 5 decorrenti dal 1 gennaio 2015 e che si intenderà automaticamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta dalle parti. Ricordato altresì che Dolomite Franchi avrà il diritto di risolvere unilateralmente o recedere dalla presente convenzione senza preavviso nel caso di cessazione dell'attività e o di riduzione della quantità di beni venduti in quantità pari o al di sotto delle 50.000 tonnellate per un anno di esercizio. Dato atto che il Comune di Marone valutata l'incidenza media rapportata agli ultimi 5 anni del traffico conseguente all'attività di Dolomite Franchi sul numero e entità degli interventi manutentivi, ritiene che equo e congruo il contributo che la Dolomite Franchi verserà annualmente al Comune, delibera di approvare la convenzione con la Dolomite Franchi S.P.A. e disciplinante il riconoscimento da parte di quest'ultima al Comune di una somma annua a titolo di contributo per la manutenzione dei beni demaniali comunali, qui allegata quale parte integrante sostanziale presente atto. Sostanzialmente la convenzione è non più, come avveniva nel passato, una tantum, per intenderci, che nel passato era una tantum di 150.000 euro. La Dolomite ha proposto invece una convenzione legata alla produzione, quindi alla produzione dell'azienda. Si è poi concordato ovviamente l'euro per tonnellata, quindi è stato stabilito 1,10 euro per tonnellata. E considerando che sono circa 120.000 le tonnellate all'anno, ovviamente l'importo si avvicina di molto a quello che era precedentemente in una tantum. Naturalmente questa è una proposta che, come dicevo, frutto di alcuni colloqui, perché lo sappiamo tutti che visto il periodo, ahimè, che sta attraversando di crisi l'industria italiana, ovviamente proporre un una tantum era improponibile. Quindi si è concordato con questa convenzione tra le parti che sostanzialmente ovviamente è una buona, come si dice, una buona convenzione. Quindi questa è sostanzialmente la parte più importante, insomma, della convenzione, che rispetto al passato è legata appunto al tonnellate. Naturalmente, come veniva citato nell'introduzione, ma nessuno ce lo si augura, è che ovviamente la convenzione si riterrà risolta se la Dolomite ovviamente cessa la propria attività, oppure se, ce lo diceva lo stesso amministratore, scende sotto le 50.000 tonnellate di produzione, che vuol dire ovviamente, ahimè, chiudere. Quindi ovviamente le condizioni poste sono sostanzialmente, nessuno se le augura, insomma. Ecco, quindi questa è la convenzione. Se qualcuno vuole chiedere ancora qualcosa.
Questi fondi come vengono poi utilizzati all'interno del nostro bilancio, se c'è una linea specifica di reinvestimento?
Ma sostanzialmente
e
sulla...
E poi volevo sapere, in ordine a una... Non è perfettamente legata a questa convenzione, ma è sempre riferita alla Dolomite Franchi, a quanto è passato in commissione edilizia in ordine a una variante con urbanistica legata a un ampliamento della società. Se in riferimento a questa variante, che vedrebbe un incremento della superficie lorda di pavimento con il versamento da parte della società di uno standard qualitativo, se ci sono stati degli sviluppi rispetto a quanto è passato in commissione edilizia. Grazie.
Riguardo alla prima domanda, sostanzialmente vengono utilizzati per la manutenzione delle strade, quindi il capitolo principale riguarderà quello. E riguardo invece alla seconda domanda, in fase di svolgimento in questi giorni, l'approfondimento, appunto, come sottolineavi tu, sul fatto che è passata in commissione, quindi l'iter sta andando avanti, e quindi magari Elida sarà un po' più precisa, ma comunque l'iter sta andando avanti come è stato presentato in commissione.
Ci sarà al momento opportuno, ci sarà un consiglio dove affronteremo proprio questo argomento, quindi penso che verranno comunque spiegate queste motivazioni. Ecco.
Bene. Se qualcuno vuole ancora dire qualcosa.
A parte la cifra che è di un 20-25 mila euro inferiore, però giustamente i tempi non sono quelli dove si deve andare a battere i pugni, quindi non ci si ragiona neanche. Però alcune perplessità sorgono, innanzitutto la durata di 5 anni contro i precedenti 10, mi sembra, o 15 addirittura. Quindi
l'ho portata apposta quella di precedente, sì. Sì, era 5 più 5.
10, sì. Non 5 più, erano 10. 2005-2015. E un'altra cosa che secondo me è abbastanza, non dico vessatoria, ma penalizzante, dove si dice che in caso di le parti potranno recedere, punto 6, dalla presente convenzione, eccetera, eccetera, in caso di fallimento, ovvio. In cambio del mutamento del pacchetto azionario maggioranza di Dolomite Franchi, di fusione, incorporazione, scissione di Dolomite Franchi in altre società, per tale intendendosi anche società diverse, ma facendo parte del gruppo RHI.
Sì, queste sono le condizioni.
Nel senso, quel giorno che loro dicono ok, la Dolomite Franchi non c'è più, però rimane, lo stabilimento rimane come RHI, si viene a perdere questo contributo, nonché, nonostante la fabbrica sia ancora sul territorio.
No.
No?
No. Quindi tutto ci si augura che il progetto che prima la Lucia diceva proceda.
Io non ho parlato di fallimento, io ho parlato, cioè non ho parlato. C'è scritto qui, in caso di fusione, incorporazione, scissione di Dolomite Franchi in altra società, per tale intendendosi anche società diversa, ma facendo parte del gruppo RHI.
Sì, ma l'intenzione è che la Dolomite rimanga ovviamente sul territorio, quindi questa è una condizione che ci hanno messo, ma che ovviamente non...
Cioè, quindi ovvio non c'è niente, sindaco. Qui c'è scritto che se questi domani non si chiamano più Dolomite Franchi, ma DF, RHI, il contributo viene meno. Cioè, c'è scritto qui, non l'ho scritto io.
Ripeto, questa è una convenzione che tra le parti è stata sottoscritta, abbiamo avuto più incontri, quindi questo è quello che comunque è stato concordato tra le parti. Quindi ovviamente tutti quanti ci auguriamo che la Dolomite Franchi non...
Se lei non vuol capire, va bene uguale, cioè, okay. Nessuno si sta lamentando.
Il punto non è tanto quello che la Dolomite Franchi chiuda o non chiuda, il punto è che se domani Igor Pezzotti diventa maggioranza, maggior azionista della Dolomite Franchi al 51%, questa convenzione non vale più. La Dolomite rimane sul territorio, però allora, la convenzione ovviamente... non vale più. Ci sono queste due clausole che sono abbastanza penalizzanti.
Sì, e allora si ritroverà di nuovo una convenzione con la nuova fusione... che avverrà, insomma, per cui ovviamente questo è quello che noi adesso stiamo trattando con la Dolomite Franchi, poi se avverrà qualcos'altro non lo possiamo sapere. No, allora, e ci auguriamo che mai non
nessuno si sta augurando niente, visto che comunque abbiamo amministrato fino all'altro giorno.
Ho risposto.
Si sta solo sì. Dicendo, nel momento in cui si stende una convenzione, quella di prima non era così penalizzante per quanto riguardava il comune, questo che si sta dicendo. Dopo volete firmarla così, firmatela così. Al punto 9, quando si dice così come a qualsiasi ulteriore richiesta di somme, rimborsi, risarcimenti, anche in relazione alle richieste di terzi connesse anche indirettamente all'oggetto della presente convenzione. E al punto 10 dice il comune di Marone, ci piacerebbe capire cosa vuol dire, dichiara inoltre di man levare e tenere in tenda Dolomite Franchi S.p.A. qualsiasi richiesta giudiziaria o stragiudiziaria di rimborso e o risarcimento proveniente anche da terzi e connessa a qualsiasi titolo, eccetera, eccetera.
Non credo che possa comunque.
È riferito qualcosa nello specifico?
Perché quel riguarda la parte 6, ovviamente nel momento in cui si fa una convenzione con una ditta, è ovvio che la ditta non si prende carico di una convenzione nel momento in cui dovesse chiudere, ammettiamo questo caso,
oppure
ok, va bene, subentra. Posso parlare per cortesia? Vi ho lasciato parlare. Bene, grazie. Allora, nel momento in cui ci avesse fusione, incorporazione oppure subentro di un'altra ditta, non si assume la responsabilità, questa ditta che subentrerà, della convenzione che ovviamente ha fatto nei confronti dell'amministrazione. Per cui tra Dolomite e amministrazione c'è questo tipo di convenzione. Nel momento in cui dovesse mutare il pacchetto azionario, si rivedrà la convenzione. È ovvio che in questo caso loro non possono garantire una convenzione per chi subentrerà. Quindi nel momento in cui c'è in essere questo tipo di rapporto tra l'azienda che c'è attualmente e l'amministrazione, rimane in essere questo tipo di convenzione. Quindi loro non si faranno garanti di chi subentrerà dopo.
Avrebbe ragione quello che stai dicendo se non ci fosse scritto. Anche società diverse, ma facendo parte del gruppo RHI. Tu lo sai cos'è il gruppo RHI?
No, non lo so, dimmelo tu.
Ecco, allora, se non ci fosse questa scritta, posso essere d'accordo con te che ovvio nel momento in cui subentra un'altra azienda, un'altra società, come è successo con la cava, si rivalica a dire la convenzione. Ma in questo caso stiamo parlando della stessa azienda, dello stesso proprietario. E questo che volevo far notare. Se poi,
va bene.
Secondo voi l'interpretazione è diversa?
Posso essere d'accordo con te, Emilio, però se andiamo a toccare i cavilli va benissimo, per carità. L'intenzione dell'amministrazione e anche della proprietà è quella di andare in una certa direzione. Il rapporto collaborativo che c'è stato in tutti questi anni nessuno lo può negare. Se poi tu ti vuoi attaccare un cavillo, per carità, può essere anche vero, io non lo metto in dubbio, però la volontà è questa. Sicuramente tu mi dirai verranno a mancare i 50.000 euro più il total quintalaggio che verranno erogati ogni anno, ci può anche stare, però in questo momento le condizioni sono queste. Visto che la proprietà in questo momento vuole fare degli investimenti sul territorio, a quanto sembra che ha presentato anche un certo tipo di progetto, la volontà è questa. Se poi malauguratamente le condizioni fossero diverse da qui a qualche anno, per carità, però ecco, può anche darsi. Dopo sul discorso del punto 10, è stato inserito questo punto perché loro hanno detto noi, come è stato fatto negli anni precedenti, la cifra è stata erogata all'amministrazione in funzione di interventi che devono essere realizzati sul territorio per quel che riguarda tutta una serie di sottoservizi che vengono svolti sotto la sede stradale. Nel momento in cui voi come amministrazione non doveste intervenire a fare interventi di manutenzione, asfaltatura o quant'altro che serve in pratica a conservare questi sottoservizi che sono sotto la sede stradale, noi ci preserviamo il fatto che non abbiamo colpe in questo caso. Siete voi che nel momento in cui avete ricevuto il contributo dovreste intervenire su quel tipo di su quella strada a fare gli interventi dovuti. Quindi in pratica loro si tutelano in questo senso inserendo al punto 10 questo tipo di dicitura.
Quindi probabilmente verrà sistemato tutto il tratto pavimentato, ciotolato?
No, non posso dire se va il tratto ciotolato o quant'altro. Ho detto prima che sarà utilizzato per la manutenzione delle strade, poi dopo non ti posso dire che tratto o quant'altro. Vedremo di volta in volta. Sì.
No, punto 9, così come qualsiasi ulteriore richiesta di somme, rimborso, risarcimento anche in relazione a richieste di terzi.
Sì.
Connesse anche direttamente all'oggetto della presente convenzione.
Esatto, è quello che diceva prima, che altre forme lo fanno per cautelarsi, che ovviamente non loro dicono sostanzialmente la convenzione è questa e facciamo fede a questa e non vengano richieste altre. Sì, certo, ovvio, sì, questa riguarda solo quello. Gli altri tipi di collaborazioni sono un'altra cosa. Bene, se non c'è nient'altro lo manderei ai voti, quindi chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene. Immediata eseguibilità. Passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno. Approvazione convenzione attuativa fra i comuni di zone Marone, Sale Marasino, Sulzano, Monte Isolo, Monticelli Brusati e la comunità montana del Sebino Bresciano per l'esercizio in forma associata dei servizi sociali mediante delega alla comunità montana del Sebino Bresciano. C'è anche l'assessore Marco Ghitti che magari potrà essere naturalmente più preciso. Sostanzialmente dobbiamo approvare appunto la convenzione per il segretariato sociale alla quale anche il nostro comune da diversi anni aderisce. E rispetto alla convenzione precedente, c'è un punto che riguarda soprattutto per una questione prettamente che riguarda i nuovi bilanci, quindi soprattutto quello che cambia sostanzialmente sono gli oneri finanziari che rispetto alla precedente convenzione, quindi l'articolo 6. Precisa che rispetto a prima che praticamente veniva dato una sorta di cifra consuntiva adesso non è più possibile e quindi viene dato due tranche, anzi tre scusate, entro il 30 giugno dell'anno di erogazione del servizio la quota del 50%, ovviamente quella che spetta al comune, entro il 30 settembre dell'anno di erogazione del servizio la quota al 30% e entro il 31% l'erogazione il saldo del 20%. Poi in fondo trovate, e su questo magari Marco potrà essere più preciso, l'ipotesi di finanziamento e questa diciamo proposte di progetti, che poi è la parte che non fa parte ovviamente della convenzione, ma che comunque ci siamo trovati insieme ai sindaci, insieme agli assessori, all'assistenza e soprattutto insieme alle assistenti sociali che lavorano all'interno della comunità montana, di chi ha, ovviamente dei comuni che hanno aderito, e hanno riproposto sostanzialmente alcune riproposti sostanzialmente le modalità con cui erano stati erogati l'anno scorso i fondi, seppur purtroppo con alcuni tagli che sono stati dovuti si sono affrontati, insomma. E per quanto riguarda i finanziamenti, la prima area occupazionale saranno i voucher, sono 38.500 euro che la comunità montana andrà a investire, sono circa 5.500 per comune, anche se probabilmente riusciamo ad aumentare la quota di qualche migliaia di euro per comune, a portarla fino a quasi 7.000 euro per alcuni residui che ci sono stati rispetto al bilancio dell'anno scorso. E per quanto riguarda poi il secondo punto, il progetto Legami per i casi multiproblematici, quindi quei casi che ritenuti dagli assistenti sociali che hanno bisogno veramente di un approfondimento, viene chiamato progetto Legami, saranno circa 4.600, e poi ci sono le ore di lavoro degli assistenti sociali, che sono circa 5.500 euro, e poi il progetto è stato riconfermato a cavallo in fattoria, soprattutto per i bambini e i ragazzi con disabilità, 6.800 euro, e poi il fondo di solidarietà di circa 13.400 euro, per un totale di 69.000 euro, 34.500 da parte della comunità montana e 34.500 da parte dei vari comuni. Quindi stasera noi andiamo ad approvare la nuova convenzione, come dicevo, sostanzialmente la cosa che cambia è quel punto riguardante il modo di pagamento, insomma, della quota della compartecipazione dei comuni. La quota, allora, sono circa esatto. È qui in fondo, come vi dicevo. Ecco qui 5.500 euro, qui c'è il riepilogo, sono 34.500 ovviamente per quanto riguarda i comuni, a quelli che aderiscono ovviamente, perché non tutti i comuni della comunità montana, Pisogna e Fuori, per esempio, che gestisce da solo. Esatto, sì, è per quell'ASL collegato. Per cui, ecco, come dicevo, sostanzialmente si è cercato di riproporre le stesse aree dell'anno scorso, degli scorsi anni, a dire la verità, sentendo anche gli assistenti sociali.
Come comune abbiamo tante adesioni a questi progetti?
Sì.
Rispondo io. Sì, allora, le adesioni non sono, non è che uno presenta un'adesione, ma sono gli assistenti sociali che decidono come e chi proporre per queste adesioni. Così come per il progetto Cavallo, Fattoria Cavallo, non è neanche assistente sociale, ma il dottor Dotti dell'ASL, che ha comunque contatto con bambini con problemi di tipo psichiatrico e tutto, e quindi viene direttamente dall'ASL. E che cambia sostanzialmente, al di là dei modelli di pagamento, è proprio il fatto che sono venuti a mancare parecchi soldi, sono venuti meno. L'anno scorso erano 50.000 euro che passava la comunità montana, quest'anno sono soltanto 34.500, che sono praticamente equiparati a quelli che vengono finanziati dai comuni. Quindi si è andato un po' a tagliare su tutte le voci, si è andato a tagliare soprattutto su quello che è a cavallo in fattoria. Qui perché si è deciso così un po' con tutti i comuni presenti, anche perché in questo tipo di progetto c'erano anche bambini non della comunità montana, ma c'erano anche bambini di tipo di Rodengo Saiano o Pisogne, quindi si è cercato di dire ok, quelli che sono di fuori della comunità montana magari mettono qualcosa in più, pagano la retta e da riuscire ad andare comunque a mantenere il servizio con meno soldi, solo per quello. Poi i soldi sono pochi per tutti.
Non ho chiesto questo, ho chiesto quanti utenti, diciamo, maronesi accedono a questi servizi, se si sa.
Allora, sono i voucher lavoro, quanti sono? 20.
I voucher lavoro sono parecchi, nel senso che noi, come dicevo, sono 5.500 euro, quindi ogni voucher sono 300 euro, quindi sono una quindicina di voucher che vengono di solito attivati e vengono sfruttati tutti. Anzi, io ho sempre proposto e l'ho proposto anche all'ultima assemblea dei sindaci che se si potesse mettere più fondi ai voucher sarebbe veramente un'ottima cosa, visto che lo sappiamo tutti che il lavoro dà dignità e quindi ritengo che affrontare delle situazioni difficoltose e dare l'opportunità poi anche di lavorare è un'ottima soluzione. Come dicevo, adesso sono circa 5.500, però un paio di migliaia di euro per comune, forse riusciamo a reperirli anche dai fondi precedenti e quindi il voucher lavoro è quello che viene più utilizzato. Per quanto riguarda poi di volta in volta insieme al distretto 5 escono poi dei bandi legati alla fragilità o legati ad altri tipi di servizi, soprattutto che provengono dalla regione Lombardia, e anche quelli hanno avuto sempre un buon riscontro. E non riguarda ovviamente il segretariato sociale, ma riguarda, come dicevo, il distretto 5. Alcune volte si è visto che nel passato certi bandi sono stati riaperti più volte perché magari quello che veniva richiesto di clausole magari era un po' troppo restrittivo, però quasi tutti i bandi che poi hanno avuto una riapertura, uno dei recenti era quello sempre legato alla regione Lombardia riguardo soprattutto ai minori, che era legato anche alla possibilità di inserire attività tipo asilo oppure partecipazione al GREST o altri tipi di... è andato, direi, a esaurimento tutto, quindi veramente tutti i bandi si sono e anche esauriti. Anche da parte del Comune di Marone ci sono tanti che richiedono, insomma. Uno dei punti che sono stati soppressi è la bottega solidale, che alla fine era gestita insieme a una fondazione, la Fondazione Guerini, che quest'anno difficilmente verrà riproposta perché, ahimè, non si è riuscito a trovare più chi la gestisse, insomma, tra virgolette, ed era riguardava insomma il discorso dei pacchi alimentari, e quindi adesso si sta cercando di promuovere questo tipo di iniziative da parte dei singoli comuni. Infatti anche recentemente anche qui è stata proposta nuovamente la raccolta di generi alimentari, e questo è quello che più è stato il punto che è stato insomma tolto, ma per un problema proprio gestionale, perché almeno non si è più riuscito a trovare la possibilità di... anche se si sta tentando di riproporlo non più come distretto 5 ma come comunità montana. Adesso vedremo se riusciremo a trovare una modalità insieme. Bene, se non ci sono altre domande passerei alla votazione. Chi è d'accordo alzi la mano. Quindi all'unanimità, anche qui immediata eseguibilità, quindi come prima. Prossimo punto all'ordine del giorno, le modifiche al regolamento per l'affittanza dei capanni di caccia fissi. Lascio la parola a Mauro perché questa modifica e questo regolamento è stato oggetto di un incontro insieme ai capannisti, sì. E quindi è scaturito.
Abbiamo fatto con tutti i capannisti.
Quindi lascio la parola a Mauro.
Ve lo leggo tutto, vi leggo i due articoli che abbiamo cambiato. Allora, abbiamo sostituito l'articolo 2, siamo andati a modificare, rispetto al regolamento passato, che riguarda: all'asta possono partecipare tutti i cacciatori residenti a Marone in regola con la licenza di porto d'armi ad uso caccia ad appostamento fisso, opportunamente rinnovata, da esibirsi prima dell'inizio dell'asta. Possono partecipare anche i cacciatori non residenti a Marone, purché affittuari nella stagione venatoria precedente all'asta di una capanna di proprietà del Comune di Marone in regola con la licenza di porto d'armi ad uso caccia e così via. L'aggiudicazione verrà effettuata mediante asta pubblica col metodo del pubblico banditore, ai sensi dell'articolo 73 del Regio Decreto 827 del 1924. A parità di offerta, l'aggiudicazione verrà effettuata a cacciatori residenti nel comune di Marone. Ciascun partecipante può essere aggiudicatario di un solo capanno di caccia. Qualora al termine dell'asta pubblica vi fossero ancora degli appostamenti fissi di caccia liberi fra quelli indicati nell'articolo 1, si procederà all'assegnazione su richiesta scritta mediante trattativa privata, cui potranno partecipare anche i cacciatori non residenti a Marone e non affittuari di un capanno comunale. Poi l'articolo 3 è rimasto uguale. L'offerta minima in aumento è fissata per ogni appostamento fisso e per ogni chiamata in euro 20. Tutte le spese inerenti e conseguenti all'asta e al contratto sono a carico dell'affittuario. Poi l'articolo 4 è rimasto uguale. L'articolo 5, che era quello che decretava la durata del contratto, è cambiato da l'affittanza avrà durata di 4 anni più 4. E l'asta pubblica dovrà essere espletata entro il 3 marzo dell'anno successivo all'anno di scadenza del secondo quadriennio. La durata del periodo quadriennale si concluderà con il termine fissato dalla provincia di Brescia per la caccia d'appostamento fisso, che attualmente è il 31/01 dell'anno successivo. Poi, quanto al canone annuo dovuto per il secondo quadriennio, lo stesso verrà aumentato di euro 30 rispetto a quanto offerto in sede d'asta. Poi resta uguale alle altre volte. Poi è cambiata solo una parola all'articolo 11. Gli affittuari, prima c'era scritto potranno procedere alla pulitura annua, noi abbiamo messo dovranno procedere alla pulitura annua secondo consuetudine per un raggio di 1,50 m dal capanno, rispettando comunque le norme e le prescrizioni forestali. Poi il resto è rimasto invariato.
Bene, direi che se qualcuno vuole chiedere qualcosa.
Una curiosità più che in caso di stessa offerta, cacciatori residenti a Marone, si va per trattativa privata con aumento di tot?
A pari, se ho capito bene, a parità?
A parità di offerta da cacciatori residenti a Marone.
Questo non l'abbiamo toccato, l'ho lasciato scritto come era, non sono andato neanche a modificare.
Può anche capitare.
Non può capitare.
È ancora come prima.
Qui io alzo,
perciò la domanda la faccio io a chi l'ha fatto prima.
È busto chiuso?
No, l'asta.
No, però ha ragione, lo
correggiamo. Bisogna correggere, sì. Però era così anche prima, non l'ho modificato. Facilmente c'è un errore già.
Era una domanda solo per...
Okay.
Allora Cassiano...
No, effettivamente non è, allora, non è giusto.
Parità d'offerta, l'aggiudicazione verrà effettuata a cacciatori residenti del comune di Marone, va cassato. Va cassato perché
non ci deve essere, è possibile.
Con il pubblico banditore, quindi va.
Esatto.
Giusto.
Sì.
Giusto, grazie, grazie.
Quindi, ecco. Sì.
È una domanda da ignorante, ma la licenza di caccia prevede che sia vagante o con appostamento?
Due scelte differenti, con due costi differenti e con modalità di caccia differenti.
Quanti capanni abbiamo?
Una decina.
E quanti sono attualmente affittati a non residenti?
Uno mi pare. Uno. E poi ce ne sono due liberi che non sono stati aggiudicati con l'ultima asta.
E mediamente quant'è l'affitto? Era, adesso non mi ricordo.
Allora, ce ne sono due che partono da 400 euro, poi non sono andato a guardare quanto è stato aumentato, gli altri sono tutti sui 200, e quei due che non sono usciti sono fermi, sì, erano 200 anche quelli, se non vado errato.
Un'ultima cosa, ma vado a memoria, non è che... Il discorso della durata 4x4, non c'era una normativa provinciale che prevedeva 10 anni, un anno con anno, non mi sto confondendo?
No.
No, mi ricordo, vado a memoria, dopo non è importante.
No, no, non c'è.
Perché c'era stata una discussione 2 o 3 anni fa quando eravamo rinnovati, perché c'era questa normativa che uno aveva chiesto per 8 anni.
Nessuno, c'erano i presidenti dei cacciatori non hanno fatto obiezioni a questo, perciò
ce n'è solo uno, Marone, che ha 10 anni, penso. No.
No.
Ecco. Direi che è stata concordata con i cacciatori, quindi chi è, quindi andiamo in votazione se non c'è nient'altro. Chi è d'accordo alzi la mano all'unanimità, quindi anche qui immediata. Prossimo punto all'ordine del giorno. Presa d'atto dell'entrata in vigore del nuovo indicatore della situazione economica equivalente ISEE e definizione del regime transitorio di applicazione. Direi che qui è il perché, poi avevo dimenticato alcuni documenti, perché qui, ahimè, purtroppo la normativa sul nuovo indicatore ISEE purtroppo non è ancora chiara, anzi ci sono state delle sentenze nel TAR del Lazio che hanno annullato anche alcuni punti, e è entrata in vigore il 1 gennaio di quest'anno, però ogni giorno davvero sempre più sigle e associazioni prendono posizioni per far sì che il governo riveda alcune norme, se non l'impostazione di questi nuovi regolamenti. Ho qui appunto alcune prese di posizione, soprattutto dell'ANCI, ma oggi proprio mi è arrivata l'ANCI, che tra l'altro recentemente ha incontrato anche in un tavolo alcuni esponenti del governo e ha portato veramente sul tavolo tutte le difficoltà che stanno incontrando i comuni che hanno applicato in toto la nuova diciamo ISEE. E io ho qui anche il regolamento nuovo che è stato portato dal Lancia, una bozza già di modifica, sono parecchie pagine. E proprio oggi è arrivata un'altra nota dell'ACB, quindi l'Associazione dei Comuni Bresciani, che anche qui richiede a gran voce, inviandolo a tutti i parlamentari bresciani, ai consigli regionali bresciani. È arrivata oggi, per cui se poi qualcuno proprio vuole una fotocopia andiamo a farla. Esatto, oppure gliela giriamo via mail, perché è arrivata oggi, perché come dicevo viene inviata ai parlamentari bresciani, ai consiglieri regionali bresciani, ai presidenti di ANCI Lombardia, ai membri del Consiglio di Presidenza CB e ai sindaci dei comuni bresciani. E l'oggetto è la richiesta sospensione e revisione della normativa sul nuovo ISER, perché qui, ahimè, fanno alcune simulazioni di alcune disposizioni che sono all'interno, che se davvero va avanti così metteranno in seria difficoltà le amministrazioni comunali, e quindi vi invito proprio a leggerla. Il perché di questa quindi presa d'atto è perché questa presa d'atto è stata consigliata dal distretto 5 a una riunione recentemente, ed è stata consigliata di prenderla e di votarla, di approvarla, perché sostanzialmente dice che, in attesa che ovviamente come dicevo venga definitivamente da parte del governo presa posizione su alcune posizioni, come dicevo il TAR del Lazio alcuni punti li ha già sospesi, dice che sostanzialmente si tenga conto dell'ISE che sono tuttora in vigore, quindi chi ha utilizzato il vecchio ISE sia ancora valido, mentre per tutti quelli che naturalmente devono far richiesta di un nuovo ISE venga tenuto in considerazione ovviamente il nuovo. Questo per dare la possibilità poi, soprattutto anche all'interno del distretto 5, perché di fare delle simulazioni per poter poi riuscire a avere veramente da parte dei comuni alcune indicazioni più precise. Quindi si chiede sostanzialmente, poi in questi giorni è stata allegata anche una nota ufficiale da parte della Regione Lombardia, che sostanzialmente dà delle linee guida. Anche qui me ne sono un po' segnati i punti principali, che sostanzialmente dà delle linee guida sulla determinazione del nuovo ISE. E dice sostanzialmente, anche tra l'altro al punto 3, di demandare eventuali successivi provvedimenti la definizione di ulteriori principi e criteri per stabilire l'accesso alla prestazione e determinazione del livello di compartecipazione, commisurando lo strumento unitario di valutazione della situazione economica agli effettivi carichi di cura e assistenza. E quindi direi che il nuovo ISE sta creando veramente delle difficoltà un po' a tutti. Quindi sostanzialmente stasera chiediamo questo documento in cui, come dicevo, si prende atto della fase transitoria, insomma. Ecco, come dicevo, se qualcuno poi dopo giustamente mi diceva il segretario, per via email daremo effettivamente tutte le materiale. Io posso solo magari dire il punto che più mi ha un momentino davvero fatto pensare, è che alcune simulazioni, soprattutto relative a una sorta di quota che va via crescendo da parte dell'utente dell'ISE, che metterà in difficoltà i comuni, perché veramente i comuni dovranno compartecipare soprattutto nelle rette all'interno dell'RSA e dei centri per disabili, le RSD, con una quota veramente importante. Quindi ecco, direi che stasera andiamo a prendere questa. Prego, segretario.
No, scusate, no, è per dire che il distretto 5 aveva suggerito, per dare un attimo la cronistoria amministrativa, di portare in giunta comunale l'argomento, tant'è vero che la bozza è pervenuta sotto forma di delibera di giunta. Io mi sono permesso di sottolineare, il sindaco e la giunta poi hanno immediatamente accolto la mia osservazione relativamente al fatto che andiamo a toccare comunque una disciplina regolamentare e quindi di competenza del Consiglio Comunale. Questa è la prima osservazione. Quindi non so se gli altri comuni opereranno con la delibera di giunta, però mi è parso corretto insistere per la sede del Consiglio Comunale. L'altra questione è che quello che ha riferito il sindaco relativamente alla, per così dire, stato d'avanzamento della revisione della normativa, questa delibera è molto importante perché vi è un aggancio alla condizione degli equilibri di bilancio, cioè l'attuale, il vecchio, il cosiddetto vecchio ISE, il cosiddetto nuovo ISE, con questa delibera viene mantenuto sostanzialmente alla precedente disciplina, mentre alcuni ritengono che bisognava già dare avvio alla nuova. Con motivazioni, secondo me, anche fatte, diciamo così, esposte bene, si riesce quindi per i vecchi ISE a mantenerli, per così dire, in vigore. Solamente di quelli che non hanno, diciamo, alle persone che non hanno finora mai fruito di questo tipo di servizi, si dovrà poi eventualmente vedere con un nuovo ISE e diciamo così, con i nuovi parametri. Quindi questa delibera è importante che il Consiglio Comunale la adotti, e proprio il Consiglio, appunto per la questione di disciplina regolamentare di cui accennavo prima.
Però, scusi segretario, però qui dice che le attestazioni ISE rilasciate secondo la precedente normativa rimarranno valide ai fini delle agevolazioni di riduzione già concesse, ma non potranno essere più utilizzate per la richiesta di nuove prestazioni sociali agevolate. Quindi uno che fa ex novo una richiesta di contributo di qualsiasi tipo di carattere sociale, che tipo di ISE
allora
adotta?
Qui però c'è nella premessa, dice, per chi ha un ISE attualmente in corso di validità e fruisce di servizi continuativi, eventuali aggiornamenti e rivalutazioni delle quote di compartecipazione verranno stabilite in base all'ISE in corso. Se invece l'ISE è scaduto, le rivalutazioni verranno effettuate in base al nuovo ISE. Le prestazioni sociali agevolate già in essere al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina
continueranno ad essere erogate secondo la normativa precedente sino all'entrata in vigore del nuovo regolamento comunale.
Le sto chiedendo un'altra cosa. Le sto chiedendo, io non
no,
ho mai...
lei mi ha detto, scusi, lei mi ha detto che è cambiata, semmai, cioè, no, sembra che abbiamo peggiorato la situazione, invece la è per evitare che la nuova situazione sia peggiorativa, quindi probabilmente non ho capito.
La mia domanda è un'altra, leggendo qua sembra che se io ho utilizzato l'ISE fino all'anno scorso posso andare avanti con la vecchia normativa, giusto?
Sì, esatto, è così. Esatto, quindi se giusto, quindi meglio per la prima un cittadino.
Per l'amor di Dio. Se per la prima volta io faccio l'ISE, che normativa utilizzo se non c'è nulla di valido? Perché qui fa riferimento e l'attestazione è rilasciare alle persone interessate ad utilizzare un nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica nella quale dichiarare sia l'entrata, eccetera, eccetera. Ma se non c'è attualmente, mi sembra di capire, qualcosa di definito.
Questo è un problema che gli stessi CAF purtroppo e i patronati stanno...
Ma che presa d'atto faccio? Io se non c'è nulla di definito.
È una presa d'atto semplicemente per dire che comunque
rimane tutto come prima.
Come prima, in attesa veramente di capirci qualcosa e in attesa che
rimane
veramente...
Rimane tutto come prima se io già utilizzavo, ma nel momento in cui io oggi ho una richiesta...
Il CAF
per...
sulla base di CAF, delibera le dice non facciamo il nuovo ISE, andiamo avanti ancora alla vecchia maniera fino a che il comune non adotta...
Non adotta diverso rispetto a quello che c'è scritto qui, come
no,
sta dicendo?
No, assolutamente no, io leggo un'altra cosa...
Segretario, per l'attestazione rilasciata sono dovuto utilizzare un nuovo modello.
Comunque
di
io credo che
allora, questo documento
sia un pochino più specialistico del mio, quindi magari
sì, no,
se
ma anche
si
del mio era solo per capire, cioè se
è stata proposta dal distretto 5.
Su qualcosa che non
una
c'è.
Presa dato per una cosa favorevole per il cittadino, perché se non ci fosse questa delibera ci scontreremmo per tutti i casi con un nuovo ISE teorico. Invece qui con questa solo con questa delibera studiata dal distretto 5, ripeto peraltro sottoposta alle giunte e che io personalmente ho chiesto di sottoporre al Consiglio Comunale, si cerca di dire vale il regolamento di Marone così com'è, in modo che siamo più chiari. Con questa delibera ci si consente di andare avanti fino a che non c'è una rideterminazione, una ridefinizione dell'argomento. Dopo io concordo con
per il preesistente e anche per il nuovo.
Ma certo, perché di fatto è così. Perché come diceva il sindaco, i CAF
non sono ancora attrezzati, non hanno veramente...
Dopo io concordo con il consigliere Tosoni sulla questione della non chiarezza della questione, ma questa delibera è, se volete, anche una mossa un po' disperata per dire anche noi come distretto 5 ci associamo, per così dire, alla protesta nella materia. Ecco, questa è la questione, però io...
Sì, quando si parla di simulazioni e quant'altro è che l'auspicio era quello di riuscire veramente ad avere un ISE quantomeno uniforme in tutti i comuni che aderiscono al distretto 5. però come si diceva in questa diciamo delibera che andremo a approvare, è necessario un periodo veramente di simulazione per riuscire a capire il tutto.
L'argomento è molto interessante, soprattutto è importante perché la materia del sociale sarà la spesa corrente più forte dei prossimi anni, quindi mi permetto di intervenire. Io dico che comunque se il Consiglio Comunale anche in sede di disciplina regolamentare dovesse adottare, sia pure a livello attuativo, a livello di prescrizione regolamentare, un qualche cosa, non dico di contralegge, però che possa, perché i regolamenti per legge possono anche interpretare, no? Quindi se si riuscisse a trovare una soluzione, intendo dire maronese, può essere una cosa importante. Cioè, se io capisco anche il ragionamento sull'ISE a livello di distretto 5, però io potrei anche ipotizzare, sottolineo ipotizzare, che il comune di Marone magari ha una condizione socio-economica differente magari da quella di altri comuni. Cioè, il regolamento del comune secondo me deve essere un po' la bussola dei comportamenti per Marone, poi naturalmente si vedrà che cosa si può fare. Cioè, d'accordo l'uniformità, però che l'uniformità sia fatta tarandola per i comuni più poveri, non per, cioè diciamo quelli con diciamo, se noi approviamo la stessa disciplina in sede di distretto 5, però poi il comune di Marone ci rimette a livello di bilancio, secondo me è un argomento da riportare e da verificare bene. Argomento importante.
Ho ricevuto le note ANCI e le ho lette e concordo sul fatto che vi sia tensione, comunque confusione sull'argomento. In ordine al discorso del distretto 5 concordo che debbano essere sempre fatte salve le peculiarità del nostro comune, senza un adeguamento tout court rispetto a quello che viene eventualmente deciso, e apprezzo come sempre il fatto che questi argomenti vengano portati all'attenzione del Consiglio Comunale, anche perché sono di interesse generale e forse anche attraverso questo strumento si dà un'informazione in più ai cittadini. Indubbiamente poi CAF e tutti i servizi dediti alla compilazione di questi modelli faranno la pubblicità necessaria nel momento in cui ci sarà anche un po' più di chiarezza. Quindi sicuramente il voto è favorevole, anche se mi pare non sia un voto sui contenuti, ma quanto solo in ordine all'indirizzo.
Sì, direi che i contenuti, veramente, come dicevo, veramente ogni giorno arrivano veramente note da parte di tutti. Perché oltretutto la sentenza del TAR del Lazio, che ha messo in discussione alcuni criteri, veramente ha ribaltato un po' tutto. E quindi è veramente difficile adesso essere più precisi su tante cose. Per cui,
ecco, non per essere noioso, ma se posso, ma anche per dare così un po' di contributo come segretario al dibattito, quando nella delibera si accenna all'opportunità di addivenire all'adozione di regolamenti e tariffe omogenee di ambito, che quindi andrebbe nel senso di quello che lei diceva, dice se non addirittura provinciali, e qui io già mi fermo, perché chi è amministra o seduto da una parte o dall'altra sa che quel se non addirittura provinciali lascia spazio a una centralizzazione peggiorativa del tentativo che era stato fatto negli anni precedenti. Ecco, quindi questo è un argomento che io ritengo molto importante intervenire su questo, perché altro che giunta comunale, nel senso che il Consiglio Comunale deve pronunciarsi bene su questo argomento. Io mi auguro che questo argomento venga ben affrontato, perché è strategico per gli anni a venire. Sì. Ecco, quindi questo.
Bene. Direi che possiamo andare a votazione. Chi è d'accordo, quindi chi è favorevole, alzi la mano. Quindi anche qui immediata eseguibilità, come prima. Prossimo punto del giorno è una mozione a sostegno del Comune di Taverno la Bergamasca per impedire l'avvio di sperimentazione per l'utilizzo di CDR pneumatici quali combustibili nel processo di produzione del cemento. È una mozione che avevamo già letto perché il nostro regolamento del Consiglio Comunale prevede che sia letta la mozione nel primo Consiglio Comunale utile e poi venga votata nel successivo. Mi devo scusare perché in uno degli ultimi dove doveva essere letto mi ero dimenticata di portarla e giustamente adesso la portiamo, anche perché in questi giorni proprio il sindaco di Taverno mi ha chiesto se avevamo appunto votato questa mozione. La mozione sostanzialmente è una presa di posizione che già la provincia di Brescia, di Bergamo, di Brescia avevano preso anche loro posizione su questa situazione, e quindi, come dicevo, il sindaco di Tavernola si è fatto promotore in una riunione del G16 per far sì che tutti i comuni rivieraschi votassero una mozione analoga. Quindi direi, non la leggo perché ripeto, l'abbiamo già letta, in più credo che tutti abbiamo approfondito la cosa, per cui direi di andare a votarla. Chi è d'accordo alzi la mano. Quindi all'unanimità, e come dicevo domani stesso la trasmetterò al sindaco di Tavernola. Poi anche le prossime mozioni dobbiamo solo leggerle, perché appunto il nostro regolamento comunale prevede la presentazione, la lettura e poi invece il dibattito e la votazione nel Consiglio Comunale prossimo. L'ottavo punto all'ordine del giorno, mozione a sostegno del referendum consultivo per la Regione Lombardia, statuto speciale, anche se il Consiglio regionale recentemente si è espresso su questo tema e la consultazione si farà tra la primavera dell'anno prossimo e l'autunno dell'anno prossimo, e comunque noi abbiamo voluto lo stesso presentarla e quindi do parola a Fabio. Salta un po', leggi i punti salienti. Sì, tanto abbiamo preso atto, per cui leggi i punti più salienti.
Allora, gli scriventi, consiglieri comunali, Bontempi Enrica, Camplani Livio, Ciocchia Lida, Moretti Emanuele, Tolotti Fabio, Zanotti Mauro, Zucchi Alessandro, vista la lettera inviata dal consigliere incaricato al turismo e alle attività produttive della provincia di Brescia, Gianluigi Raineri, protocollo 0008585, in data 20 dicembre 2014, con la quale viene richiamata l'iniziativa promossa dal Comune di Gussago.
Ascolta, questo è lo spiego, fammi leggere l'altra, grazie. Questa è politica.
Gli scriventi, consiglieri comunali, Bontempi Enrica, Camplani Livio, Ciocchia Lida, Moretti Emanuele, Tolotti Fabio, Zanotti Mauro, Zucchi Alessandro. Premesso che la libertà, l'autonomia e l'autogoverno sono la base di una democrazia vera, funzionante ed efficiente, che induce gli Stati ad articolarsi secondo i principi della multilevel governance. L'autonomia politica e amministrativa delle regioni è un valore di rango costituzionale collocato tra i principi fondamentali della Carta e prevede che la Repubblica riconosca e promuova le autonomie locali, adeguando i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Ottenere una maggiore autonomia regionale è oggi la migliore soluzione per contrastare la crisi economica, facendo leva sulla virtuosità di Regione Lombardia e per applicare essenziali meccanismi di responsabilizzazione e trasparenza nella gestione della cosa pubblica. La Lombardia ha sempre dimostrato una diffusa sensibilità per l'applicazione dei principi di autonomia e di autogoverno, articoli 1, 2, 3, 6 e 7 dello Statuto d'autonomia della Regione Lombardia. Le regioni a statuto speciale, dotate di un'autonomia più accentuata e flessibile rispetto alle regioni a statuto ordinario, hanno la possibilità di adattare le loro scelte istituzionali in relazione alle caratteristiche economiche e sociali del proprio territorio. Il territorio, come indicato in molti studi e analisi politologiche, e rappresenterà sempre di più nel prossimo futuro il contesto privilegiato dove si decideranno le politiche pubbliche per i cittadini, dove l'autonomia è un'esperienza consolidata, i servizi resi alla comunità sono più efficienti ed è più semplice e diretto il rapporto con i cittadini. Rilevato che le regioni a statuto speciale godono di particolari forme di autonomia e di autogoverno che si concretizzano, tra le altre, nell'attribuzione di materie di potestà legislativa per la disciplina di specifici ambiti di particolare attinenza al territorio regionale. La dimensione economico-produttiva e sociale è un concreto elemento che determina la diversità della Lombardia, come lo furono a suo tempo valori quali la lingua, la cultura, la storia, le tradizioni. Per quelle regioni o province cui fu riconosciuta la specialità da parte dell'Assemblea Costituente all'inizio del 1948. Il residuo fiscale pro capite dei cittadini lombardi risulta essere quello più alto d'Italia, pari ad oltre 6.000 euro per persona all'anno. Le regioni a statuto speciale gestiscono in proprio una percentuale variabile di fiscalità che va dal 75% del Friuli Venezia Giulia al 100% della Sicilia, in applicazione del principio ormai riconosciuto dalla dottrina, che le risorse rimangono sui territori dove sono state generate. Rilevato altresì che i requisiti sopra indicati configurano una realtà speciale sotto il profilo storico, politico, amministrativo, economico e sociale, rendendo la Lombardia pienamente idonea ad avanzare richieste di maggiore autonomia ai confini del federalismo rispetto allo Stato centrale. Considerato inoltre che la Regione Lombardia ha attuato un contenimento della spesa pubblica, realizzando tagli significativi ai propri costi di andamento, ad esempio il costo della giunta regionale è di soli 45 euro per cittadino. Al contrario, in altre regioni si realizzano spese nell'ottica delle tre cifre decimali. Negli ultimi 15 anni si è conseguita una diminuzione di dipendenti pubblici pari al 30%. Ovvero l'apparato dirigenziale è stato ridotto per il 54%. Tali operazioni hanno conseguentemente condotto ad una minore spesa per le casse regionali e perciò per il contribuente lombardo. Oltre a ciò, e sempre in un'ottica di spending review, le spese di funzionamento del Consiglio regionale hanno subito una drastica riduzione nella percentuale del 50%. portando a 1,40 euro pro capite il costo della politica in Regione Lombardia ed il bilancio della sanità, voce preminente delle spese regionali, segna un pareggio, caso unico tra le regioni d'Italia. In relazione ai rapporti intercorrenti tra la Regione e le piccole e medie imprese, si sottolinea che la Lombardia non ha debiti con attività locali e che il pagamento delle fatture coi propri fornitori si attua entro i 60 giorni, a differenza delle altre realtà italiane. Tutto ciò premesso, questo Consiglio impegna il Sindaco e la Giunta a sostenere con ogni mezzo e strumento istituzionale a propria disposizione la proposta di referendum consultivo sulla specialità di Regione Lombardia attualmente in discussione presso il Consiglio regionale della Lombardia per l'ottenimento di forme particolari di autonomia politica e amministrativa della Regione, ad incoraggiare all'interno della propria comunità locale un dibattito aperto e trasparente in ordine alle ragioni di fondo che sostengono tale prospettiva e ai benefici che una speciale autonomia porterebbe alla Regione e più in generale a tutto il territorio lombardo. Ad inviare copia del presente atto alla Presidenza di Regione Lombardia, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nonché al Presidente della Seconda Commissione Consigliare Affari Istituzionali.
Come dicevo, solo lettura. L'altra lettura invece è la mozione a sostegno dello Spiedo Bresciano, che fa seguito a una lettera di richiesta presentata dal Comune di Gossago e dalla Provincia di Brescia, che ci ha richiesto di aderire a una richiesta di modifica sostanzialmente della normativa europea che impedisce l'utilizzo di uccelli provenienti da paesi anche extraeuropei e comunitari, quindi modificare la norma. Quindi a seguito di questa lettera che il sindaco, anch'io ho sottoscritto insieme, come dicevo, alla provincia di Brescia e a diversi altri comuni, alla quale la provincia di Brescia, come dicevo, su indicazione del sindaco di Gussago, fa seguito questa mozione a sostegno appunto dello spiedo bresciano.
Allora, io ho sottoscritto a Buontempi Enrica, vista la lettera inviata dal consigliere incaricato al turismo e alle attività produttive della provincia di Brescia, Gianluigi Raineri, protocollo numero 008585 in data 20 dicembre 2014, con la quale viene richiamata l'iniziativa promossa dal Comune di Gussago con la collaborazione delle associazioni di categoria ASCOM e Confesercenti e di ARTOP, di predisporre una bozza di emendamento alle modifiche della legge sulla caccia numero 157-92, articolo 21, bb, considerato che anche il sindaco del comune di Marona, Alessio Rinaldi, ha inviato una medesima lettera alle autorità proposte, protocollo numero 0008-742 in data 27 dicembre 2014, con oggetto appello per la salvaguardia delle tradizioni bresciane, del turismo, del commercio, dell'economia locale e dell'occupazione. Anche il Consiglio regionale della Lombardia si è espresso con una medesima mozione a favore delle tematiche in oggetto. Premesso che lo spiedo bresciano è spesso il piatto forte di numerose attività di ristorazione della provincia di Brescia e la sua modificazione o il suo snaturamento, oltre a portare alla perdita di una importante tradizione gastronomica che lega l'attività venatoria al territorio, porterà anche alla probabile chiusura di numerosi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, prevalentemente ubicati in zone montane svantaggiate, impoverendo ulteriormente un territorio già fortemente segnato dalla crisi economica. Considerato che l'introduzione di un divieto di commercializzazione di beni extra UE dovrebbe comunque essere ratificato da un accordo con gli organismi regolatori del commercio internazionale, in quanto il divieto imposto lede certamente gli interessi dei paesi esportatori e il principio di libera concorrenza. Spesso l'introduzione di simili divieti di importazione vengono richiesti anche per altri beni di origine extra UE, in quanto lesivi dei prodotti europei, ma per essi vengono sempre anteposti il principio del libero mercato e il principio della libera concorrenza, mentre per gli uccelli esteri è possibile frapporre limitazioni e vincoli solo per il fatto che le stesse specie si trovano anche in Europa. Valutato che la norma, così come è stata approvata, appare maldestra e assolutamente punitiva verso la ristorazione lombarda, perché non solo si limita a vietare la commercializzazione di uccelli utilizzati per lo spiedo bresciano, ma addirittura estende il divieto di commercializzazione e specie attualmente ricomprese nell'elenco delle specie cacciabili in Italia e in Europa e comunque facenti parte della tradizione gastronomica lombarda, tra cui il tordo bottaccio, il tordo sassello, la cesena, l'allodola, il merlo e la quaglia. Impegna il sindaco e la giunta comunale a intervenire presso le competenti autorità nazionali ed europee affinché venga immediatamente rimosso l'assurdo divieto di commercializzazione di uccelli di provenienza extra UE, ovvero vengano introdotte per essi apposite deroghe motivate dalla conservazione delle tradizioni gastronomiche locali, dalla tutela di un comparto economico estremamente importante per l'economia regionale, a sostenere le azioni di enti locali, associazioni venatorie e di commercianti che si stanno opponendo a un'assurda imposizione nazionale che non tiene minimamente conto del tessuto sociale ed economico lombardo. Grazie.
Bene, alcune note prima di tutto sono pervenute, le richieste da parte di Guerini Lucia e di Emilio Tosioni di richiedere che i relativi importi non corrisponsi quindi del gettone di presenza vengano acquisiti alla cassa comunale e utilizzati dall'amministrazione comunale in favore della scuola materna, alle condizioni con modalità nelle norme previste dal piano di rutto di studio e nel pieno rispetto della normativa vigente. Quindi ringraziamo i consiglieri per questa loro richiesta. E poi a margine del consiglio volevo dare, anche se prima possibile, come abbiamo detto, convocheremo i capigruppo sulla Sabino Servizi. Non l'abbiamo convocata semplicemente ancora alla riunione del capigruppo perché recentemente, settimana scorsa, abbiamo incontrato l'avvocato Sabbioni, che dello studio di avvocatura di questo avvocato Sabbioni che ci ha consigliato il dottor Papa, che avevamo incontrato con Angiolino Zanotti. E sostanzialmente nell'incontro è emersa la volontà di entrambi, naturalmente, di andare a dare incarico al dottor Sabbioni per redigere quel piano entro il 31 marzo di razionalizzazione delle nostre municipalizzate, quindi accettato, quindi a giorni andremo a ufficializzare l'incarico e quindi appena ovviamente lui avrà redatto questo piano, che è quello che sostanzialmente stiamo tutti quanti aspettando per poter poi darlo alla Corte dei Conti, convocheremo i capigruppo per illustrare questo piano. E sono emerse delle novità importanti per quanto riguarda la Sabino Servizi, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle proprie risorse idriche. Proseguiremo sul fatto che grazie al fatto che nel 2003 era stata fatta una convenzione tra l'amministrazione e l'allora Sabino Servizi di durata trentennale, quindi cercheremo insieme all'avvocato Sabbioni di far pesare questo nostro importante documento per far sì che le risorse idriche rimangano naturalmente in capo ancora alla Sabino Servizi. E poi naturalmente questo piano di razionalizzazione prevede, come dicevo già ai capigruppo l'ultima volta, l'importante punti fermi della nostra municipalizzata che, come dicevamo, ha un solo amministratore unico, quindi i dipendenti superano l'amministratore unico e quindi appena avremo il piano di razionalizzazione naturalmente convocheremo i capigruppo e illustreremo questo piano importante. Quindi la cosa importante è che, ripeto, il dottor Sabbioni ha accettato l'incarico e quindi ci darà una mano in collaborazione con il dottor Papa, che già precedentemente aveva collaborato con il Comune di Marone per la salvaguardia della Sabino Servizi. Ecco, questo è tutto. Buonasera a tutti.